Gloria a Gesù. Libro di Prima Samuele, capitolo 4. Leggeremo alcuni versi, poi vi spiegherò un po' il contesto di questa storia. Altrimenti, per chi non la conosce, potrebbe sembrare strana. Ma questa sera vi parlerò del dolore e della gloria. Due cose che sembrano proprio in antitesi fra loro. Ma questa è una storia di grande dolore, ma anche una storia che parla della gloria di Dio. Primo libro di Samuele, capitolo 4, leggeremo dal verso 19 al 22, poi vi spiegherò questa storia. Prima Samuele 4, 19. C'è stata una battaglia. In questa battaglia il popolo di Israele è stato sconfitto a causa dei suoi peccati, l'arca di Dio è stata trafugata dai Filistei e arriva la notizia nel paese di una grande strage, della morte di 30.000 uomini e anche dei sacerdoti Ofni e Fineas, e anche Eli, giudice di Israele, appena apprende la notizia, cade e muore. Verso 19. La nuora di Eli, moglie di Fineas, era incinta e prossima al parto, quando udì la notizia che l'arca di Dio era stata presa e che suo suocero e suo marito erano morti, si curvò e partorì, perché sorpresa a un tratto dai dolori. Mentre stava per morire, le donne che l'assistevano le dissero: «Non temere, poiché hai partorito un figlio». Ma lei non rispose e non ci fece caso. Al suo bambino mise il nome di Icabod, dicendo: «La gloria si è allontanata da Israele, perché l'arca di Dio era stata presa ed erano morti suo suocero e suo marito». E disse: «La gloria si è allontanata da Israele, perché l'arca di Dio è stata presa». Andiamo a leggere adesso nel libro del profeta Isaia, capitolo 53. Abbiamo letto di un momento di grande sofferenza e dolore. Isaia 53 dal verso 3. Qui si parla di Gesù profeticamente, disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Amen. Ritorniamo al primo brano che abbiamo letto e parleremo della moglie di Fineas, una donna di cui la Bibbia non ci riporta il nome, ma di cui sappiamo qualcosa da questo brano della scrittura e dalla storia della sua famiglia. La moglie di Fineas è una donna tribolata. Perché? Perché la scrittura ci dice che Ofni e Fineas, i due figli di Eli, il giudice, dovevano essere un esempio per il popolo. Erano sacerdoti. E a Scilo, dove si trovava il giudice Eli, venivano offerti i sacrifici al Signore. La gente veniva e portava delle offerte per sacrificare animali al Signore, come si faceva nell'antichità. Ebbene, questi sacerdoti erano scellerati, si comportavano in maniera empia, pretendevano parte degli animali per loro, non volevano che si offrisse il sacrificio nella maniera corretta, perché il meglio doveva essere bruciato sull'altare al Signore. No, loro volevano prima prendersi una parte loro. E così la gente cominciò a capire che questi due sacerdoti, li chiama proprio così la scrittura, i figli di Eli erano uomini scellerati, al capitolo 2, il verso 12, non conoscevano il Signore. Facevano i sacerdoti, ma non conoscevano il Signore. Prendevano quello che non gli spettava e portavano la gente a disprezzare le offerte fatte al Signore. In quel periodo Samuele era stato portato da sua madre Anna presso la casa di Dio e cresceva servendo il Signore sotto gli occhi di Eli, il giudice. Eli sentiva parlare della cattiva fama dei suoi figli. Perfino si univano alle donne che erano di servizio all'ingresso della tenda di convegno. E la scrittura dice, il padre dice, perché fate queste cose? Odo tutto il popolo parlare delle vostre azioni malvagie. Tutti sapevano che questi erano empi. Fratelli, non è che il fatto che uno ha un titolo lo rende al di sopra delle regole. Erano sacerdoti, ma Dio espresse un giudizio nei loro confronti. Mandò un profeta. Questo profeta disse proprio al giudice Eli, un uomo di Dio, andò da Eli e gli disse: perché calpestate i miei sacrifici, le mie oblazioni che ho comandato di offrire nel mio santuario? Come mai onori i tuoi figli più di me e vi ingrassate con il meglio di tutte le oblazioni di Israele, mio popolo? Perché evidentemente un po' di quella carne, un po' di quelle parti pregiate, finiva pure a casa di Eli. La scrittura ci dice che era un uomo abbastanza in carne, pesante. Vi ingrassate con il meglio di tutte le oblazioni di Israele, mio popolo. Perciò così dice il Signore, io onoro quelli che mi onorano, quelli che mi disprezzano saranno disprezzati. E profetizza, ti servirà di segno quello che accadrà ai tuoi figli, a Ofni e Fineas, tutti e due moriranno in uno stesso giorno. Un giudizio tremendo, di fronte al quale Eli non riesce comunque a cambiare l'atteggiamento dei suoi figli. Poco dopo, nel capitolo 3, se lo leggete, e io vi invito a rileggere questi capitoli a casa vostra, Samuele viene chiamato dal Signore e il Signore dice a Samuele di profetizzare ad Eli esattamente le stesse cose. Esattamente le stesse cose. C'è un giudizio sopra questa famiglia, ma ahimè è un giudizio che si allarga a tutto il popolo. I Filistei escono in battaglia contro Israele, c'è una battaglia, e nel primo scontro, ci dice il capitolo 4, al verso 2, i Filistei uccidono 4.000 uomini di Israele, una grande sconfitta. E allora cosa fa Israele? Pensando, noi siamo il popolo di Dio, che dobbiamo fare? Perché abbiamo perso? Prendiamo l'arca del patto del Signore perché essa venga in mezzo a noi e ci salvi dalle mani dei nostri nemici. Cos'era l'arca del patto? Era semplicemente un contenitore dove dentro c'erano delle cose preziose. Inizialmente c'erano le tavole della legge, quelle che erano state date a Mosè. C'era della manna, quella che era caduta nel deserto. C'era la verga di Aaron che aveva fiorito. Tre cose miracolose chiuse dentro questa cassetta, quest'arca, che veniva portata con delle stanghe. E quest'arca rappresentava per Israele la presenza di Dio. Che errore pensare che la presenza di Dio possa venire quando si commette il peccato. Tu puoi avere tutte le arche che vuoi, ma se hai peccato davanti al Signore, la sua presenza non sarà con te. La presenza di Dio si allontana e la sua gloria si allontana da chi vive nel peccato. Aiutaci, Signore. E allora prendono quest'arca, vanno di nuovo a combattere contro i Filistei. I Filistei sentono le grida di giubilo di Israele. Che sta succedendo? E arriva la voce, l'arca del Dio di Israele è nel loro campo. E allora questi raddoppiano le forze. Comportatevi da uomini, combattete. I Filistei combatterono e Israele fu sconfitto di nuovo. E la disfatta fu enorme, caddero fra gli israeliti 30.000 fanti. 30.000 più 4.000 sono 34.000. L'arca di Dio fu catturata dai Filistei e i due figli di Eli, Ofni e Fineas, morirono. Una tragedia. Un uomo di Beniamino riesce a fuggire dal campo di battaglia, arriva nella città e come porta la notizia della strage, un grido si alzò da tutta la città. Immagino che in ogni casa c'era stato un morto, un giovane o un guerriero maturo, morti. Un grido si alza. Eli, appena sente la notizia, cade all'indietro, si ruppe la nuca e morì perché era un uomo vecchio e pesante. E poi arriviamo alla nuora. Verso 19 che abbiamo letto, sua nuora, moglie di Fineas, era incinta, prossima al parto quando udì la notizia. Questa donna sperimenta talmente tanto dolore tutto insieme che dopo aver dato alla luce suo figlio muore. Muore. Possiamo dire che la moglie di Fineas è il simbolo di tutti i dolori e si può dire che muore di dolore. Ma intanto il dolore lei l'aveva conosciuto, perché una donna tradita, una donna piena di vergogna, perché tutti sapevano quello che il marito faceva, tutti sapevano la sua disonestà, tutti sapevano i suoi adulteri, e questa donna doveva subire questo dolore, un sacerdote scellerato. Chissà la gente come la guardava. con pietà, poverina, tu sei la moglie di quello lì. E probabilmente quando ebbe certezza che aspettava un bambino, per lei poteva essere finalmente un riscatto, finalmente un momento di gioia. In mezzo a tutta quella sofferenza, a quel dolore, almeno avrò un bambino da allattare, no? Forse avrà pensato così. All'epoca le donne che vivevano in una condizione di inferiorità, fratelli, sorelle, la storia ci dice questo, avere dei figli per loro era la massima aspirazione. E quindi questa donna è incinta, è vicina al parto, mentre c'è questa battaglia. E arriva la notizia della disfatta del popolo di Dio, arriva la notizia della morte di tanti uomini, della morte del marito, della morte di tanti, della morte del suocero. Quanta gente muore. E lei viene colta da un dolore fortissimo. Gli vengono le doglie del parto. Si curvò e partorì. Ma mentre sta partorendo, le donne che l'assistevano le dissero: "Non temere, hai partorito un figlio. T'è nato un figlio maschio", che era il massimo della gioia per una donna, perché significava la discendenza che veniva assicurata. Ma lei dice, non ci fece caso, dice la scrittura, non rispose, non ci fece caso. Cioè il momento che doveva essere il momento più bello, più atteso, diventa il momento del massimo dolore. Ichabod, questa parola gli esce fuori dalla bocca. Ichabod. Al suo bambino mise il nome di Ichabod. Ci fermiamo un attimo su questa parola. Ichabod è una parola formata da due parti, una parola ebraica. Kabod vuol dire gloria. I è un negativo messo davanti, non gloria, un po' come diciamo noi, possibile, impossibile, la I davanti è negativa, abitabile, inabitabile, glorioso, inglorioso, quella I davanti è negazione, I kabod. E ha chiamato suo figlio Ichabod, non gloria, cioè nessuna gloria, senza gloria, la gloria se n'è andata, dov'è la gloria? E poi precisa, e sono le sue ultime parole prima di morire, la gloria si è allontanata da Israele. Un dolore talmente forte che la fa morire, quel bambino che lei aspettava come riscatto. Porterà per tutta la sua vita un nome che gli ricorderà di essere nato nel giorno peggiore della storia, quando suo padre, sua madre, suo zio, suo nonno nello stesso giorno muoiono. Quando lo chiamavano suo bambino Ichabod, quello ogni volta si doveva ricordare questa cosa. Mia madre è morta, mio padre è morto. Dolore, dolore lancinante, dolore fortissimo, sofferenza. Una lezione ai genitori. Questa madre ha segnato il figlio in maniera negativa. Ma intanto facciamo attenzione ai nomi che diamo ai figli, va bene? Anche ai nomignoli. Eh? anche ai nomignoli che diamo ai figli, che se lo portano tutta la vita. Questa donna, nell'amarezza, nel dolore, ci ha fatto andare di mezzo un neonato, un innocente, che non c'entrava niente. Quando sei addolorato e sei sofferente, non parlare, che è meglio. Non parlare, perché te ne penti. Quello che dici nella sofferenza e nel dolore, fai attenzione. Gli ha rovinato il futuro a suo figlio. Ichabod, ah sì, quello è quello che è nato il giorno della strage. Mamma mia, che maledizione quel giorno. Quello deve essere maledetto pure lui. Pensa che la madre l'ha chiamato senza gloria. Pensate che danno, no? Ma tutto questo è causa e conseguenza del dolore. Il dolore di una donna. Perché ho voluto leggere questa storia? Per farvi scendere con me nell'abisso della sofferenza e del dolore. Perché? Perché tutti noi conosciamo il dolore. Dal dolore più banale, che può essere quello di schiacciarsi un dito con la porta, ai dolori più severi, che sono quelli dell'anima, le amarezze, le sofferenze che riceviamo nella vita, il dolore di un tradimento come questa donna, il dolore nel vedere gli altri intorno a noi che non capiscono quello che passiamo. L'incomprensione crea sofferenza, dolore. Chi poteva capire quella donna in quel momento? T'è nato un figlio maschio. Dolore. Non c'è più gloria. Dio ci ha abbandonato. Non c'è più speranza. Se finissi qui il messaggio, ve ne tornereste tutti tristi a casa. Ma voglio proseguire. Prima di tutto voglio proseguire la storia con i capitoli successivi, perché dopo questo giorno terribile i filistei fanno festa, no? I filistei hanno vinto, hanno avuto una grandissima vittoria e vogliono festeggiare portando l'arca di Dio nel tempio del loro Dio che si chiamava Dagon. Era un Dio mostruoso, era una statua enorme, orribile, con le mani, con i piedi, una forma d'animale, e queste mani servivano per fare sacrifici umani. Mettono l'arca di Dio lì vicino a Dagon, chiudono il tempio del loro Dio, il giorno dopo tornano e trovano che Dagon è caduto a terra. Questa statua è caduta a terra, questa statua pesantissima. Non capiscono. La rimettono in piedi e la sera chiudono le porte del tempio, magari mettono pure un lucchetto di più, ma il giorno dopo quando entrano trovano che la statua è caduta a terra di nuovo ed ha la testa, le mani, i piedi mozzati, e lì c'è quell'arca di Dio. E dopo questo il Signore comincia a colpire con delle piaghe tutti i filistei, delle piaghe dolorosissime. E dice la scrittura, capitolo 6, verso 1, di Prima Samuele, che passeranno 7 mesi, 7 mesi di inferno per i filistei, 7 mesi in cui sono colpiti da tutte le malattie possibili e immaginabili, e alla fine concludono: dobbiamo rimandare indietro quest'arca del Dio di Israele, perché altrimenti qui moriamo tutti. Se la passavano, no? Da un paese all'altro, prendetela voi, come arrivava lì, morivano tutti. no, no, riprendetevela. E lì, piaghe, alla fine decidono che la devono rimandare indietro. Perché Dio se la riprende sempre la sua gloria, fratelli, sorelle. Dio vince sempre alla fine. Il suo popolo può anche avere delle sconfitte, ma Dio non può mai perdere. E quest'arca sarà rimandata, dopo 7 mesi la rimandano a Israele. Ma adesso voglio fare un salto di 1000 anni. Perché qui in questo episodio che abbiamo letto ci troviamo circa fra il 1000 e 1050 avanti Cristo. Facciamo un salto di 1000 anni e arriviamo a Gesù, arriviamo alla croce, arriviamo a un colle dove ci sono 3 croci. E la croce di centro è quella di Gesù. È stato inchiodato mani e piedi. Gesù, definito da Isaia, uomo di dolore, familiare con la sofferenza. Abbiamo visto una donna che ha subito tutte le umiliazioni, tutto il dolore, tutta la vergogna, tutta la sofferenza possibile e immaginabile, fino al dolore del parto e fino a morire di parto. E forse quando io ho raccontato questa storia tu hai detto, certo, pure io mi sento di essere pieno di dolore e di sofferenze. Ma adesso dobbiamo vedere un'altra scena. Non dobbiamo più guardare la madre di Ichabod, ma dobbiamo guardare il figlio di Dio. Amen? Adesso dobbiamo concentrare lo sguardo sulla croce di centro, Gesù Cristo che muore per noi, l'uomo di dolore. Poco prima di morire anche lui dice a Dio: perché mi hai abbandonato? La donna, cosa aveva detto? La gloria si è allontanata da Israele. Dio ci ha abbandonato. Non c'è più gloria. Gesù sembra dire la stessa cosa. Perché mi hai abbandonato, Padre? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché? Per lo stesso motivo per cui aveva abbandonato Israele in quella battaglia. Perché Dio ha abbandonato Israele nella battaglia? A causa del peccato. Perché Dio Padre ha abbandonato Gesù sulla croce? A causa del nostro peccato. Perché la Scrittura dice, e lo Spirito Santo ha precisamente guidato l'Apostolo Paolo nel fare questa definizione: Gesù Cristo sulla croce è stato fatto peccato per noi. Colui che non ha conosciuto peccato perché era innocente, Gesù, lo vogliamo dire insieme, Gesù era innocente, amen. Non pagava per i suoi peccati, ma si è caricato di tutti i peccati dell'umanità, passati, presenti e futuri. E in quel momento, quando Dio Padre guardava sulla croce, non vedeva più il suo figlio, ma vedeva il peccato. Perché mi hai abbandonato? Dio non può avere niente a che fare col peccato. Anzi, ficchiamocelo bene in testa, fratelli e sorelle. Dio col peccato non c'è alcuna relazione. Dio è santo. E dice a noi: siate santi perché io sono santo. Come colui che vi ha chiamati è santo, abbiamo letto, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Dio non può avere a che fare col peccato se non distruggerlo. perché Dio è un fuoco consumante. Ecco perché la gente che non si converte non può andare in cielo, non perché Dio non sia buono e non perché Dio non abbia provveduto tutto perché l'uomo sia salvato, ma perché Dio non può far entrare il peccato in cielo. Il peccato non può entrare in cielo, quella è la dimora di Dio. Il peccato non può essere su di noi, altrimenti noi su non ci andiamo. Il peccato deve essere su qualcun altro. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Se il mio e il tuo peccato, se i miei e i tuoi dolori vanno a finire su Gesù, l'uomo di dolore, familiare col patire, ti darà la salvezza, l'accesso alla casa del Padre. Hanno crocifisso il Signore della gloria. E ritorna questa parola, gloria. Se quel giorno di quella battaglia persa si gridò e quella donna chiamò il figlio Ichabod, non c'è più gloria, noi possiamo dire gloria a Dio per la croce. Lì c'è la gloria, c'è il Signore della gloria. Gesù ha fatto qualcosa di glorioso. Kabod, gloria. C'è gloria. Tant'è vero che Gesù è morto e dopo 3 giorni è risuscitato nella sua gloria. Alleluia. L'uomo di dolore che è stato abbandonato, crocifisso, che si è caricato dei nostri dolori. Erano i nostri dolori, abbiamo letto in Isaia 53, quelli di cui lui si era caricato. Erano i tuoi dolori, erano i miei dolori, erano le mie e le tue sofferenze. Tu puoi smettere di soffrire. Fratello, sorella, tu puoi smettere di soffrire, perché Gesù ha portato lui sulla croce tutti i tuoi peccati, tutti i tuoi dolori. E per questo credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Allora per noi non è più Ichabod. Non è più solo dolore, non è più solo sofferenza, ma noi alziamo lo sguardo a Gesù Cristo, colui che ha portato su di sé, sulla croce, dolori, peccati, sofferenze, malattie, ogni cosa portata da Gesù sulla croce. E questa sera il Signore vuole prendere ancora dalle spalle di qualcuno che è qui stasera, dal tuo cuore. Gesù vuole prendere quel dolore, quella sofferenza e mettere la sua gloria. Chiniamo il nostro capo. Alleluia. Benedetto sei, Signore. I tuoi dolori fisici, spirituali, i tuoi dolori interiori. C'è uno che ti può sostenere, aiutare, consolare, curare, guarire. Vuole fasciare le piaghe del tuo cuore. Colui che non ti lascerà e non ti abbandonerà mai. Confida nel Signore. Non dire non c'è più speranza, Dio mi ha abbandonato. No, la sua gloria è qui, il suo amore è qui, la soluzione è qui. Devi solo afferrare la mano che il Signore ti tende questa sera. Egli è vivente, è risorto, è la gloria della Chiesa, è il Signore della gloria. Dio ha glorificato il suo figliuolo Gesù. La gloria di Dio porterà via, spazzerà via ogni tuo dolore e ogni tua sofferenza. Lo vuoi invocare questa sera? Lo vuoi invocare davvero stasera? Rivolgiti al Signore. Benedetto sei, Signore. Ci alziamo tutti in piedi, vogliamo rivolgere la nostra preghiera a Dio.